Buonasera! Buonasera a tutte e tutti! Qua a Radio Città Aperta sta iniziando la rivoluzione classica! Un saluto dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori! Il festeggiato di oggi è il compositore e violoncellista tedesco naturalizzato francese Jacques Offenbach. Nato oggi il 20 di giugno del 1819 a Colonia e morto a Parigi nel 1880. Offenbach è considerato il padre dell'operetta e vi faccio ascoltare subito un brano a sorpresa, ovvero il suo brano più celebre. Ebbene sì, il Cancan è di Jacques Offenbach. Si tratta di un brano dalla sua operetta Orfeo negli Inferi che abbiamo appena ascoltato, eseguito dalla London Symphony Orchestra e il direttore d'orchestra Sir Charles McCarras. Ma passiamo all'ospite di stasera, Edoardo Zosi, violinista. Ha una carriera internazionale che l'ha visto esibirsi come solista con importanti orchestre in tutto il mondo, tra cui per esempio il Berliner Symphoniker e l'Orchestra Nazionale dell'Accademia di Santa Cecilia. Pensate che a soli 15 anni ha vinto concorso internazionale per violino Valsesia Musica. Oggi Edoardo all'attività solistica affianca l'insegnamento al Conservatorio di Cesena e la passione per la musica da camera. Infatti nel 2015 ha fondato il Quartetto Adorno. Diamo allora il benvenuto a Edoardo Zosi. Buonasera Edoardo, grazie mille per essere ospite qua con noi stasera. Cominciamo con una domanda classica, ovvero come hai iniziato a suonare il violino?
Credo praticamente di non posso ricordarmelo, perché mio nonno il giorno del battesimo ha lasciato nella mia culla un piccolo violino, un sedicesimo, con una dedica che conservo ancora. Quindi diciamo la scoperta della musica è stata prima che potessi ricordarmene, e quindi è un po' nata in famiglia di musicisti, quindi ho sempre visto e sentito tanti musicisti girare per casa, ecco.
Edoardo, se un passante ti chiedesse perché dovrebbe ascoltare la musica classica, che cosa gli risponderesti?
Sicuramente perché è un'espressione di vita vera, ecco. In un mondo in cui facciamo fatica a trovare espressioni vere, spesso anche l'arte rischia di essere falsa, ci parla al cuore la musica e ci parla con verità.
Quali sono secondo te le qualità che un musicista dovrebbe avere?
Ricollegandomi alla domanda di prima, la prima qualità è la sincerità. Per me la sincerità dell'interpretazione, la sincerità di accostarsi ai pensieri dei compositori e cercarne di capire l'essenza e non imporre il proprio ego. Quindi sincerità ed umiltà.
Mi piacerebbe far ascoltare un estratto dal concerto di Bruch, dove ovviamente tu suoni come solista, e mi piacerebbe anche sapere che cosa ci puoi dire a riguardo.
È una registrazione dal vivo. Ma veramente dal vivo, non, per spesso le registrazioni dal vivo sono afflitte poi dall'editing, usando il materiale della prova, invece è veramente una registrazione, non c'è un taglio che sia uno, perché c'era una spontaneità di tutto il discorso che abbiamo voluto preservare. È il concerto, secondo me, romantico per eccellenza, forse non è il concerto più importante del repertorio, ovviamente ci sono Beethoven, Brahms, Mendelssohn, però è un piccolo gioiello che io ho sempre adorato, ha una spontaneità del sentimento che trovo meravigliosa, mi ha sempre affascinato anche perché non ha un virtuosismo spinto, ma ha una caratterizzazione di ogni tema meravigliosa. Quando è eroico, quando è dolce, quando è appassionato, quando è più giocoso. È un concerto che adoro fin da quando ero piccolo. Poi ho vinto con questo concerto il mio concorso quando avevo 15 anni, il Valsesia, e sono sempre stato un po' affezionato a questo concerto. Tra l'altro, spesso si rilevano le somiglianze con il concerto di Brahms e si pensa che sia stato Bruch a copiare un poco Brahms. In realtà, nonostante Brahms fosse anche all'epoca più famoso di Bruch, il concerto di Bruch è stato composto prima del concerto di Brahms e Bruch l'aveva proprio sottoposto all'attenzione di Brahms, che dopo averlo guardato, fu terribile, come spesso era terribile Brahms, dopo averlo un po' guardato e suonato tutto al pianoforte, tastò, la carta tra le dita e gli disse: "Bella carta, bella edizione." Questo fu il commento, e poi a distanza di un poco gli rubò qualche idea per il suo poi ovviamente meraviglioso concerto di Brahms, un capolavoro assoluto, ma con un debito nei confronti del meno celebre Bruch.
Ascoltiamo ora un estratto dal secondo movimento del concerto di Bruch, opera 26 per violino e orchestra, ovvero l'Adagio, con il nostro Edoardo Zosi al violino, la RTE National Symphony Orchestra e Alan Bulibayev, direttore d'orchestra. E torniamo dal fantastico lirismo del concerto per violino e orchestra di Max Bruch, opera 26, ovvero il secondo movimento adagio, con il nostro Edoardo Zosi al violino, la RTE National Symphony Orchestra e Alian Buribayev, direttore d'orchestra. Edoardo, tu che sei un grande solista, com'è nata la scelta di fondare un quartetto d'archi?
Allora, il desiderio di suonare il repertorio del quartetto mi è nato. Alla fine ero ragazzo, mi ricordo chiaramente. Ho ascoltato il tempo lento dell'opera 135 di Beethoven, l'ultimo quartetto di Beethoven, e lì mi sono innamorato del quartetto. Mi ricordo anzi, è nato perché era all'interno come colonna sonora di un film e ero rimasto affascinato e avevo aspettato i titoli di coda per capire cosa fosse e non so perché sono capitato su questa registrazione dei quartetti di Adolf Busch degli anni 30 e mi sono innamorato. Quindi è stato un po' ricominciare da capo, in fin dei conti, ricominciare a studiare perché il linguaggio quartetto e il mezzo quartetto è come un nuovo strumento, devi ricominciare a studiare da capo tutto e rimetterti in gioco, ripartire con una carriera da zero, ma ne è valsa la pena.
Qual è secondo te la differenza tra l'attività solistica e quella in quartetto?
Beh, lo dico sempre, al solista viene chiesto di un po' di essere Superman. Invece in quartetto devi essere un uomo assieme ad altre tre persone che no, no, appunto non deve essere un superuomo, ma un uomo con i suoi pensieri, con le sue idee e i suoi affetti.
Come mai avete scelto il nome Adorno?
Allora, il nome Adorno anche Adorno, come filosofo, non l'ho iniziato a conoscere più avanti, verso cos'era, 24-25 anni. Stavo cercando così, con curiosità, nella libreria di mio suocero e mi è capitato un libro di Adorno, L'introduzione alla sociologia della musica, in cui tra l'altro c'è un capitolo meraviglioso sulla musica da camera e sul quartetto, in cui in particolare come forma più pura di musica da camera e come sia alla fine una manifestazione di una società ideale, di un'utopia, mentre spesso l'arte è manifestazione della realtà del mondo in cui viviamo, alle volte può essere manifestazione di un'utopia, di un ideale, e in questo caso il quartetto lo è.
Edoardo, ho visto che una vostra recente registrazione è quella del quartetto di Franck.
Beh, il quartetto di Franck è un quartetto poco eseguito perché è di una lunghezza e di una complessità esagerata. Però noi in quartetto lo adoriamo, è stata una bellissima scoperta. Tra l'altro l'abbiamo studiato proprio su richiesta della Musicchapelle, appositamente per questa registrazione, per l'anniversario di Franck. L'incipit è qualcosa di straordinario. Franck, che era organista, e si sente l'idea di organo che aveva in mente ed è magnifico come attraverso il quartetto lui riesca a ricreare il suono dell'organo. È qualcosa di magnifico. E l'altra cosa che adoro di questo quartetto di Franck è tutta la derivazione wagneriana. Ecco, io sono un super appassionato di Wagner e questa derivazione wagneriana della melodia infinita, di questo perenne cangiare dei colori con un filo melodico che non si interrompe mai, è tipico del tardo Ottocento, di quella forma un po' quasi decadente, ipertrofica della forma, che a tratti è difficile da comprendere perché ci investe con un flusso continuo e a volte quasi poco articolato, ma è veramente affascinante. Ecco, bisogna lasciarsi immergere. in questa musica, non pretenderne una completa definizione, ma lasciarci trasportare. Ecco, mi viene in mente le parole del poeta e il naufragarmi dolce in questo mare.
Ascoltiamo ora un estratto dal primo movimento, poco lento, allegro, dal quartetto in re maggiore di Saint-Saëns-Funk con il quartetto d'orno. e abbiamo proprio sentito questa influenza della scrittura organistica nell'estratto che abbiamo appena ascoltato, dal primo movimento, poco lento, allegro, dal quartetto in re maggiore di Saint-Saëns Funk, interpretato dal quartetto Adorno. Com'è la vita in quartetto?
Borciani diceva un matrimonio a quattro e in effetti è così, anche perché poi condividi talmente tante prove, viaggi, che finisce per stare quanto insieme quanto in famiglia. Poi nel nostro caso, io e Liu, i due violini, siamo anche sposati, quindi è una prosecuzione naturale del nostro vivere insieme. E condividi tutta la vita, tutti, anche è più di un lavoro, è più di un incontro professionale, perché poi ogni scelta personale dei singoli si riflette sulla vita personale degli altri, quindi ci vuole anche tanta attenzione agli aspetti extra musicali, non bisogna solo trovarsi bene come musicisti, ma anche come persone.
Come hai trovato gli elementi perfetti del tuo quartetto?
È una ricerca difficile, ci vuole anche tanta fortuna, in questo siamo stati fortunati. Nel caso della violista, mi ricordo, ero alla ricerca di una persona con cui suonare, di persone con cui suonare, il mio sogno appunto era di fare quartetto da tanto tempo, e con Liu poi appunto si è concretizzato. E nel caso della violista, mi ricordo, ho sentito fuori dalla porta della classe di Giuranna un bel suono di viola, ho detto, ma io voglio suonare con questo violista, e mi immaginavo un omone alto 1,85 di una certa età, e invece poi mi dissero era questa ragazzina di 16 anni, piccolina, però io ho tenuto fede a quello che hanno sentito le mie orecchie dietro quella porta, e ho creduto da subito a suonare con lei, e quindi è andata così. Nel caso del violoncellista, poi con Stefano, e Stefano è subentrato dopo qualche anno, si riconosceva da tempo, dai tempi del Suzuki addirittura, quando erano bambini con Liu, con Stefano mi ero incrociato in un concerto una volta anni fa, ed è stato proprio il famoso cerchio che si chiude.
Ascoltiamo ora il secondo movimento vivace dal quartetto in re maggiore di Saint-Saëns Funk, interpretato dal quartetto Adorno. Thank you. Abbiamo appena ascoltato il vivace del quartetto in re maggiore di César Franck, con l'esecuzione del quartetto d'orno. Per gli ascoltatori che hanno seguito la puntata in cui è stato ospite Alessandro Carbonare, clarinettista, vi ricorderete che abbiamo proposto un ascolto di un quintetto di Brahms strepitoso, quintetto per clarinetto, quartetto d'archi. Ebbene, rullo di tamburi, la registrazione è stata fatta dal nostro Edoardo, che abbiamo qua come ospite adesso, con il suo quartetto d'orno. Quindi non posso non chiederti, Edoardo, i tuoi pensieri riguardo a questo brano.
Beh, il quintetto di Brahms è uno dei pezzi che io amo di più, in assoluto. Proprio è uno dei pochi brani in cui il quinto strumento non è più giustapposto, non è giustapposto al quartetto, ma è una prosecuzione del quartetto, nonostante sia uno strumento diverso. In questo ricorda tantissimo invece il quintetto con due celli di Schubert. È un capolavoro della tarda maturità di Brahms. Ogni composizione di Brahms è un capolavoro. Lui ha saputo concentrare la sua composizione e, come dire, levigarla a tal punto che ogni sua opera è veramente un miracolo. Ma più va avanti con l'età e più questi miracoli diventano formidabili. E in più la scrittura, mentre nei quartetti la scrittura di Brahms alle volte è un po' faticoso, è un termine forse cattivo, ma si sente quasi la sudditanza psicologica nei confronti di Beethoven, come spesso, a mio parere, in Mozart si sente la sudditanza psicologica verso i quartetti di Haydn. Nei quintetti con due viole e nel quintetto con clarinetto, non c'è nulla di tutto questo e si libera il genio di Brahms anche con questo fluire melodico splendido. È un pozzo di melodie, è meraviglioso il quintetto di Brahms.
Ascoltiamo ora un estratto dal primo movimento allegro dal quintetto con clarinetto di Johannes Brahms, opera 115, con Alessandro Carbonare al clarinetto e il quartetto d'orno. Abbiamo appena ascoltato un estratto dal primo movimento allegro dal quintetto con clarinetto di Johannes Brahms, opera 115, con Alessandro Carbonare a clarinetto e il quartetto ad orno. Edoardo, se potessi rivoluzionare il mondo della musica classica con una bacchetta magica, che cosa faresti?
Bella domanda. La spoglierei di tutta la componente di divismo e di commercialità che ha. Introdurrei dei bei concerti al buio. Mi ricordo, cioè, Schoenberg aveva fatto un esperimento a Vienna, aveva fondato una società di concerti per eseguire la sua musica, la musica dei suoi amici e trascrizioni del grande repertorio. Lì nacquero le trascrizioni per piccoli ensemble, per esempio delle sinfonie di Mahler o addirittura dei valzer di Strauss. Era assolutamente proibito applaudire. E questo togliere la componente di show alla musica e ritrovarne l'essenza di comunicazione tra esseri umani è un qualche cosa di cui ci sarebbe bisogno. Ecco. Sempre più vedo le logiche del FOP applicate alla musica classica, ma la musica classica è un'altra cosa. È essenzialmente diversa, ha una matrice diversa, una genesi diversa e diversamente deve essere trattata. In un certo senso io sono a favore di una visione un po' religiosa della musica, ma nel senso di una religione alla fine più arcaica. Poi nel tempo la religione è sempre più diventata norme e precetti di comportamento, mentre le forme religiose arcaiche erano era un cercare di esorcizzare i timori dell'uomo e allo stesso tempo cercare di comprendere quello che non riusciamo a comprendere con la ragione. Secondo me la musica è proprio quello, cercare di comprendere la realtà, al di là della ragione.
Ascoltiamo ora il terzo movimento dal quintetto con clarinetto di Johannes Brahms, opera 115, Andantino, presto non assai, ma con sentimento, con Alessandro Carbonare a clarinetto e il quartetto ad orno.
Thank you.
Abbiamo appena ascoltato Andantino, presto non assai, ma con sentimento, dal quintetto con clarinetto, opera 115 di Johannes Brahms, con Alessandro Carbonare al clarinetto e il quartetto ad orno. Edoardo, ho visto che c'è una registrazione del vostro quartetto con uno dei miei brani in assoluto preferiti della musica classica, ovvero il quartetto di Schubert, La morte della fanciulla.
Forse il quartetto più famoso di tutto il repertorio. È incredibile se si pensa che quando Schubert lo sottopose a Schuppanzigh, che era il primo violino del primo quartetto professionista della storia, legatissimo a Beethoven, Schuppanzigh gli disse: caro ragazzo, torna a scrivere canzonette. Fa capire quanto ogni tanto i musicisti classici possano essere di vedute limitate. Ecco. Ed è un bel monito anche per noi. È un quartetto in cui l'immediatezza espressiva è incredibile. È un po' un quartetto che mi fa sorgere sempre dei dubbi, nel senso che ci sono tante ragioni per cui spieghi la bellezza della musica classica in maniera razionale. Lo diceva Adorno a proposito del momento magico incuneato in centro all'adagio del terzo quartetto Rosomowski di Beethoven. Lui diceva: ho cercato di spiegare la bellezza della musica in maniera razionale per tutta la mia vita, poi arriva quel momento e mi rendo conto che la mia ragione si deve arrendere alla bellezza della musica e non c'è nessuna spiegazione razionale alla bellezza di quel momento mistico. E allo stesso modo in Schubert non è spiegabile perché Beethoven è maestoso nella concezione, nel come riesce ad articolare la forma, come riesce a far germogliare un motivo, come se fosse un piccolo seme da cui nasce una pianta e da quella pianta nasce una foresta. E te lo spieghi razionalmente, ti spieghi razionalmente la bellezza di queste composizioni, e invece la semplicità della scrittura di Schubert non ti dà l'appiglio per spiegarne la bellezza, però la potenza comunicativa e la profondità che si percepisce intuitivamente e che riesce intuitivamente anche a comunicare al pubblico è qualcosa di straordinario. E infatti anche per questo che, pur essendo un pezzo di una profondità incredibile, è stato sempre uno dei più amati anche dal pubblico. Ed è questa la meraviglia di quel quartetto di Schubert: riuscire a coniugare una profondità di sentimento e una immediatezza nei confronti dell'ascoltatore.
Ascoltiamo ora un estratto dal primo movimento, l'allegro, del quartetto in re minore di 810 di Franz Schubert, La morte della fanciulla, con il quartetto ad orno.
Thank you. E torniamo ora al mondo reale, dopo aver ascoltato questo capolavoro assoluto, ovvero il quartetto La morte e la fanciulla di Franz Schubert. Abbiamo appena ascoltato un estratto dal primo movimento, ovvero l'Allegro, eseguito dal quartetto a torno. Quali sono i vostri prossimi impegni?
Ma i nostri prossimi impegni dobbiamo, nel giro di pochissimo, registrare i tre quartetti di Castelnuovo Tedesco e sarà la prima registrazione in assoluto completa. Dei quartetti. Registreremo qua nella magnifica sala di un castello, dell'unico castello sopravvissuto a Quattro Castella, che erano i quattro castelli su quattro colli, ed era l'avamposto di Matilde di Canossa. E verrà edito da Naxos, è un bel progetto. E poi un progetto più particolare, registreremo adesso i primi di luglio la colonna sonora per la nuova serie, la seconda edizione di Studio Battaglia con Stefano Lentini, nella colonna sonora di una serie TV italiana.
Edoardo, grazie mille per essere stato ospite qua con noi. Hai un messaggio per gli ascoltatori?
Di tutte le forme dell'arte, io suggerisco di seguire la musica e seguire il quartetto, perché ci parla nel profondo. Siate curiosi e non lasciatevi spaventare. È una lingua, come tutte le lingue, va studiata per essere compresa. È come se fosse una lingua antica. Anche la Divina Commedia di Dante ci richiede uno studio, anche se è l'italiano, ma è un italiano arcaico. E quando studiamo e riusciamo nell'impresa di comprendere quella lingua ci regala qualcosa di speciale. È come io paragono sempre alle escursioni in montagna: i migliori paesaggi si ottengono dopo le più grandi fatiche.
E dopo queste parole di Edoardo Zosi, vi lascio al blues con i miei colleghi di Mojo Station. Saluto tutti gli ascoltatori, anche quelli che ci stanno ascoltando nella replica, e vi ricordo che l'indirizzo per le richieste di brani musicali è music@hcenitori.com. E da Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ classico, Attilia Kyoko Cernitori.